Sabato 14 marzo 1981, presso casa diocesana.
Allora, passiamo al versetto 4.
Rimanete in me ed io in voi. E mi fa pensare al versetto che stiamo commentando la domenica, no? Che chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Sì. E qui ce lo dà come esortativo, no? Ce lo quasi imperativo, ci dice rimanete in me ed io in voi. Io potrei dire, ma come faccio io a rimanere in te e tu rimanere in me?
No, lui ha già detto prima, e lo dirà subito qui adesso, che ecco, lui è la vite, però noi siamo dei tralci. Ora, quindi dice al tralcio, tu tralcio, tu uomo che sei tralcio, resta unito alla vite.
Col pensiero.
Resta unito alla vite, perché se tu ti stacchi, evidentemente il tralcio da solo non si stacca. Noi da soli invece ci possiamo staccare. Allora ecco, per questo fa il paragone, tralcio e vite. Ora, ho detto molte volte che quando il tralcio è unito alla vite, tutto, il sole, l'acqua, la terra, eccetera, tutto coopera. Capisci? Per farlo crescere, per farlo fruttificare, eccetera quanto, tutto diventa bene. Proviamo a staccare il tralcio dalla vite. Tutto quello che cooperava a farlo, capisci, a farlo crescere, diventa negativo. Il sole incomincia a farlo seccare, l'acqua incomincia a farlo marcire, la terra lo distrugge. Ecco, come mai? E noi allora ci chiediamo, ma Signore, non hai fatto bene il mondo? Perché hai fatto il sole che distrugge il tralcio, che fa seccare il tralcio? Perché hai fatto l'acqua che lo fa marcire? Perché hai fatto questo? No! Ecco, per cui noi più delle volte diciamo, è una colpa di questo e quell'altro. No, la colpa sta anche nel tralcio che si è staccato dalla vite. Prova a inserire il tralcio nella vite, prova a mantenere il tralcio nella vite e vedrai che tutto quello che era negativo diventa positivo. Quindi il sole vedrai che fortifica il tralcio e non lo fa seccare, anzi gli aumenta la vite, capisci? La vita. Ecco, l'acqua è lo feconda. La terra, tutto coopera, ecco, tutto coopera, se, ecco la condizione essenziale, tutto coopera se il tralcio è unito. Se il tralcio è disunito, tutto coopera a distruggere il tralcio. Ecco, è il simbolo stesso della nostra vita. Se noi siamo uniti a Dio, tutto coopera, ecco, per farci crescere nella luce, nella vita, capisci? Ecco, essenziale. Se siamo disuniti, tutto coopera a distruggerci.
Tutto
gli avvenimenti, tutti i fatti, tutto il mondo, però la nostra stessa giornata, e tutto diventa tutta negativa. Mentre invece se siamo uniti, ecco, uniti alla vita, cioè uniti a Dio, nello spirito di Dio.
Per essere uniti basta desiderarlo.
Ma il desiderio è già l'espressione di unione, il desiderio è amore. L'amore unisce. Mi spiego? Ecco. Però dobbiamo stare attenti, come ho detto prima, ai nostri pensieri, al pensiero. Dove hai il tuo pensiero? Soprattutto dove è il tuo interesse principale. Certo, se uno ha desiderio vuol dire che il desiderio è sempre in funzione di un valore. Mi spiego, perché i nostri desideri si muovono in quanto uno non può volere desiderare una cosa che ritenga inutile, che valga niente. Però il nostro desiderio, la nostra volontà scatta in quanto scopre che quello è molto importante. Ma quello per me è importante, la volontà incomincia a scattare. Mi spiego, ma la volontà presuppone la scoperta di un valore. Quando uno scopre che una cosa è importante, che per lui vale molto, ecco, incomincia a desiderarla. Allora, se noi incominciamo a scoprire che sentiamo il desiderio di conoscere la verità di Dio, vuol dire che è già scattato in noi, ecco, la consapevolezza che quella conoscenza lì per me è importante. Ecco, la scoperta del valore. Allora, dico, il desiderio è già unione, incominci già a stabilire un'unione, capito? Ma dico, questo è tutto in noi, deve essere coltivato. Richiede, vero? Perché niente in noi sta su se non è alimentato. Che tutto in noi fa parte della creazione, fa parte delle creature. E le creature da sole non stanno su. Tutte le creature per vivere hanno bisogno di mangiare, di assimilare. L'essere vivente vive in quanto assimila, capito? In quanto si nutre. E così è anche tutto in noi, Quando scopriamo l'importanza di una cosa, cominciamo a desiderarla, bisogna che noi l'alimentiamo questa cosa qui. Più l'alimentiamo, più questa si fortifica, ci convinciamo sempre di più, e a un certo momento quella diventa potente in noi, in modo da potenziare la nostra vita fino a, capisci, a farci camminare in quello spirito lì, quel pensiero lì.
No, pensavo, mi fa pensare che effettivamente cioè l'esigenza che devo avere è questa qua, no? Di cercare prima di tutto il regno di Dio, cioè cercare di stare proprio nel concreto,
ecco,
preoccuparmi
di restare unito, sapere che sono un tralcio, capito? E sapere che mi posso separare, staccare dalla vita. Per cui in un certo momento tutte le cose che mi accadono, incominciano a distruggermi, incominciano a disperdermi, incominciano a impoverirmi. Ecco, mentre invece sono unito, ecco, come dicevo prima, anche tutte le cose comincio a vederle come parola di Dio, ma se le vedo come parola di Dio, quelle incominciano, ecco, a nutrirmi, incominciano a vivificarmi, perché la parola di Dio mi dà vita. È chiaro? Però, ecco, l'elemento essenziale è questo, rimanete uniti, rimanete in collegamento, rimanete in sintonia. Ecco.
Cioè, a volte, per esempio, ti accorgi nella giornata, magari,
non so, in un determinato momento hai due o tre cose da fare, no? E a me succede che di chiederti, no, cosa devo fare? Se a volte mi viene da dire, vorrei così stare con la parola di Dio, però allo stesso tempo magari ti viene a dire, ma c'è Simone, potrei stare, e mi vengono dei dubbi grandi, cioè mi viene a dire, ma con chi devo stare? Con la parola di Dio, che io sento veramente un'esigenza grande, no?
Sì.
Oppure con Simone, magari ci sto anche un po' meno con voglia con Simone.
Sì.
Mi viene il dubbio lì, dico con chi sto?
A volte mi succede proprio, magari sei solo in casa, devi stare così, magari non so, non hai ancora guardato la giornata,
certo,
la parola di Dio. Però dico, senti, ti viene a sentire l'esigenza,
certo,
no? Ci sono, ma in ogni cosa che fai, no? Magari anche, diciamo, non con la parola di Dio, ma magari, non so, dopo cena, poi, non so, o leggere una, non so, anche una rivista, diciamo, impegnata di attualità, o puoi leggere la parola di,
certo,
Dio. Cioè, a me adesso viene sovente, mm-hmm, questo, sempre questo... il problema, diciamo anche il tormento, cioè magari così avrei voglia
anche Salvatore,
anche di leggere.
Anche Salvatore dice che non è più tanto libero.
Cioè magari
sì, sì,
a livello di così di sensazione ti verrebbe a dire, ma ho voglia, cioè mi piacerebbe stare a leggere magari qualcosa di un po' rilassante così, però senti dentro che forse, senza forse, che la parola di Dio magari
più,
ti costa di più,
ti costa di più,
però
certo,
ti dà di più.
Ti dà di più, certo.
E
certo,
nella giornata ti vengono, non sai, cioè certo, non sai...
ma non è facile, non è facile, certamente, no. Non è facile. Bisogna certamente arrivare a un certo punto in cui uno vede tutto come parola di Dio, allora non c'è più nulla che gli crei il conflitto.
Cioè,
ma
io,
prima di arrivare,
ad esempio, mi viene da dire, anche, diciamo, anche stare con Simone è parola di Dio.
Cioè, anche Simone è parola
di Dio,
Dio,
no?
Cioè,
sì,
si capisce.
Uno stesse sempre con Simone finisce a un certo punto anche di non più.
Ah, no, ma no, uno se vede Simone come parola di Dio, ma deve vedere, deve capire, vedere Dio che parla attraverso Simone. Allora quello, ecco, quello di
l'efficacia. Sì, ma se uno non lo vede, meglio che ricorra alla parola di
Dio.
Ah,
sì, deve caricarsi con la parola di Dio, in modo da poter poi dopo assimilare anche, perché altrimenti porta via la cosa.
Però, ecco, a volte, cioè, è vero quello che dice lui, no? Cioè,
ma è un cammino, ne teniamo presente un cammino, quindi essendo cammino
è
lunghissimo,
diciamo, che siamo un po' impazienti, no? Cioè, a volte sono
è un cammino lunghissimo.
La magica, via.
No.
Tutto, buono. Chiediamo la vita, no, è un cammino, d'altronde l'importante.
Gesù stesso dice
che...
con la pazienza arriverete al frutto.
Anche se io sto facendo un'azione che non mi soddisfa, come può essere il lavoro, come può essere tutto quello che si fa, insomma, quando si entra nella dimensione, cioè di stare col pensiero di mio Signore, cioè di stare con mio Signore, tutto quello che fai praticamente non ha più senso. Cioè, abbiamo il lavoro, mangiare, da comprare, fare la spesa, tutto. Però allo stesso tempo dico, signora, vado a fare la spesa. Sono con te, anche mentre faccio la spesa.
Sì, vabbè, sì, sì. Non ci capisco niente, però...
Non avrà senso, perché non ha più senso, però... No, voglio dire, ho fatto un esempio. Oppure, signora, sono qui che sto lavorando, che sto facendo una discussione talmente stupida con questo cliente, non ha senso, perché chissà perché io devo fare questa discussione. E però signore, è così, sono qua, la devo fare, e sono, è importante riportarla, cioè non, non staccarti col pensiero del signore, continuare a fare la discussione, no, arrabbiare, riportare tutti. E poi ecco, pian pianino è un cammino, lui cambierà le cose, cambierà probabilmente anche a livello pratico, cambierà
sì, la vita. Sì, certamente.
Ecco, in quel momento lì sono lì, l'importante è riportarlo a lui, sì. D'altronde lui non penso che vuole...
Come ho detto anche prima, l'importante è, perché riportando a lui uno scopre, ecco, la dimensione di quello.
Cioè, le cose non valgono niente.
Ecco, vale niente.
È già una, ed è già
il che vuol dire che non, quando ho finito quella cosa lì, va bene, io sono libero, esatto. Sono libero, perché se io non l'ho valutata, dico vale niente... Quando l'ho finita, quella me la porto dietro, sì. Me la porto dietro, perché io dico, quello, sì. Allora incomincio poi dopo, perché le cose, quando noi ci siamo separati, diciamo fisicamente, dagli avvenimenti, non è che siano finite, noi ce le portiamo dentro, sì. È lì che incominciano a lavorare, e incominciano poi dopo a togliersi tutto il resto. Ora, se invece uno le valuta, subito ha la possibilità, con lo spirito, è logico, di valutare, ma questo qui vale poco, questo qui vale niente, come è finito, è cessato, Venezia è già tutto in un altro mondo, ecco, non lo tocca, ecco, non ne resta inquinato, non resta inquinato.
Il Signore lavora,
non inquina.
In quel modo lì, anche sì. Facendomi capire, poi non vale niente.
Insomma. Ma è importante avere questo dialogo interiore, ecco, non fermarci soltanto all'avvenimento, in sé per sé.
Io dico, se c'è questo rapporto, se deve essere questo rapporto di amicizia, si può anche dire, no, sa, adesso dopo che succede, dopo, anche dopo.
No, so, ma d'accordo.
Io così, là, io ogni tanto, faccio finta che sei seduto lì sulla macchina e dice, piace, se sta sulla Mercedes.
E mi guida.
E sta Mercedes.
Ma, cioè, è, io non so, ma cioè, non vedo proprio il rapporto come una cosa,
no,
è di fatto che tutto deve la vita, secondo me, si deve vivere tranquillamente, serenamente, naturalmente.
Ma
però,
certo, non è mica un'ossessione.
Viverla, cioè cominciare non solo così col paraocchi, ma cercare di aprire anche un po' gli occhi al mondo, a quelle che sono le esigenze di altre. Cioè, viverla in un modo diverso, ecco, non soltanto più pensando unicamente soltanto a noi stessi.
No, noi no.
Ma pensare,
a noi no. Ma
pensare perché... a Dio, pensare a che c'è anche altra gente che può avere bisogno di noi,
ma
che
certo.
Qualche volta posso fare qualcosa per aiutare qualcuno e non tirarmi indietro, non far finta di non
vederlo, certo.
Ecco.
Ma se uno tiene presente il pensiero di Dio, appunto, non può pensare solo a se stesso, perché il mondo, la gente, gli altri, vero, li vede, incomincia a vederli come opera di Dio. Ma se li vedo come opera di Dio, non posso chiudere gli occhi. Mi spiego? Non è, ecco, sia ben chiaro, vero? Dio non è mica una chiusura, Dio è un'apertura. È il nostro io che è una chiusura. Per cui io in certo momento divento solo più un centro di egoismo, perché vedo soltanto i miei interessi, vedo soltanto, penso soltanto a me stesso. È il nostro io che diventa paraocchi. Dio no, Dio è infinito, Dio è un'apertura, è Dio che ci...
Ma io anche negli interessi possono interessi, sempre io. Comunque, a volte posso, perché purtroppo la vita è questa, no? Io sono qui, faccio un certo lavoro, io gli chiedo tranquillamente di darmi una mano,
certo,
cominciare sempre bene.
L'importante, combinazione, l'importante, ecco, è avere questo dialogo. E avere questa coscienza della sua presenza.
Quindi se lui mi dà una questa mano a fare una certa cosa, o a portare a termine un certo affare, che io ci tengo perché ho perso del tempo, o perché mi interessa fare quel lavoro, vuol dire che anche lui, tutto sommato, non gli dispiace se lo faccio, no?
Certo.
Se non darei una mano.
Se darei una mano. Attraverso
anche attraverso il lavoro, attraverso gli affari, cioè... Campi qui ci,
l'importante
ci
lui non si dimentica mai di noi, sì. Ma non si dimentica nemmeno quando facciamo il male, sia ben chiaro, lui non si dimentica mai di noi, siamo noi che più delle volte ci dimentichiamo di lui, e per questo è così, l'importante è, in qualunque luogo tu sia, che tu sia sulla Mercedes o sia in bicicletta, capisci? Questo importa relativamente, quello che è molto importante è che tu ti ricordi che c'è lui, che lui è sempre, ecco. E quindi tutti gli avvenimenti, tutte le cose, eccetera, che tu abbia questa apertura di animo, ecco, in modo da vedere le cose soltanto dal tuo punto di vista egoistico, dal punto di vista dell'io, ma dal suo punto di vista, c'è anche lui. Ecco, lui mi prende questo, lui guarda, ecco, capito?
Ci conto che lui è di sopra di tutte queste cose.
Certamente.
Queste. Cioè, il fatto che una persona, dico io, giusto che tendo questa esperienza, poi l'anno mi ha fatto che giusto, non devi avere il paraocchi, ma secondo me appunto il Signore è proprio assolutamente che ti mette il paraocchi, però arrivare alla determinazione di dire che per me il lavoro non che non mi dia soddisfazione.
Sì, volevo solo dire che per me fare la spesa è normale.
Sì, ma io ho fatto un esempio, però sì, ma è normale, però è un cammino anche quello, è normale, lo so, Ogni tanto devi mangiare, se
non
mangi
non mi
fuori.
Pongo il problema di quando faccio la spesa, no. Cioè, non so se sia giusto o sbagliato, ma di quando faccio la spesa o di quando sto con i miei bambini. Che siano tutte cose. Certamente che se io penso, se sono lì con la mia bambina o se sono lì col cavallo, non riesco magari, a volte sì, a volte magari no, ogni tanto diciamo,
va bene.
Non riesco a continuare continuamente il mio pensiero a tenerlo a lui, so che
sì, va bene,
però
va bene,
ogni tanto quando mi capita facciamo quattro ciance,
e va bene, ma certo, è quello che conta.
Io
vorrei dire che è quello che conta, è quelle preghiere, ne? Sia ben chiaro, ne? Sì. Quelle le preghiere, ne? Ecco, il fare quattro ciance con Dio è preghiera, sia ben chiaro, eh?
Non il discorso di rendersi conto che certe cose non valgono più come io pensavo prima, lui il discorso sì,
e lui perché se uno chiacchiera
più lavorare.
Se uno chiacchiera con lui, lui a un certo momento chiacchiera con noi e ci fa capire
cose. Senti, perché sarebbe solo che io dicessi una cosa così, che poi in effetti a me il cuore mi interessa, non mi trovo, mi interessa solo quello. Dico però effettivamente che se il primo lavoro lo vedevo, meglio farlo fuori.
Il non plus ultra.
Oggi mi interessa, perché se lavoro intanto è meglio farlo bene, no? Mentre lo faccio, faccio anche bene. Però nello stesso tempo, ricollegando il lavoro, tutto quello che dicevo a lui, mi fa capire che c'è un qualcosa di sopra di tutte queste
che vale
cose,
più di che tutto vale quello, che vale più
poco, cioè, nonostante io abbia un interesse per anche il calcio, io gioco al calcio, ho un interesse, però ecco, io ho provato, non so, durante la partita, all'inizio della partita, in fondo il pensiero ogni tanto, una temporada, e anche lì è tutta una preghiera, tutta una cosa, sì. E mi piace giocare a pallone, infatti lui non mi toglie il pallone, non me l'ha ancora tolto il pallone, e dico, non è che ti toglie le cose, però nello stesso tempo mi fa capire che c'è un qualcosa di sopra di tutte queste cose, cioè tutto, durante la nostra giornata, noi viviamo, camminiamo per le strade, vediamo che bella quella casa, e la casa è bella, ma c'è qualcosa di sopra della casa, il cavallo è bello, ma c'è qualcosa di sopra del cavallo. Certo. Perché lo senti, perché solo dirlo, se poi non lo senti,
si capisce.
Ed è un cammino, no? E poi probabilmente arrivano i giorni in cui veramente non farei più queste cose.
Sì, perché uno magari scopre qualcosa di più importante, di più valido, di più valido.
Cioè non sono io che scopro, è lui che io posso solo portare il pensiero a lui, lui lavora.
Si capisce, si capisce.
Fa avere degli interessi superiori per certe cose.
Certamente.
Certo.
E man mano che uno scopre gli interessi superiori è lui stesso che perché ha scoperto qualcosa di più valido.
E io lascerò noi lasceremo altre cose senza fatica.
Ma certamente, anzi, non soltanto con fatica, ma con gioia.
Può darsi anche che non sia così.
Perché uno ha scoperto, ad esempio, vero, un affare che rende di più. E quando uno scopre che vale di più, allora.
Che è al di sopra di quegli interessi.
È una questione di valori.
Sì. Stavo sentendo lui, effettivamente è così, non è che tu cessi completamente di fare quello che facevi prima, tu fai, non diciamo tutte, ma tante delle cose che hai sempre fatto, però le fai in un modo molto più distaccato, cioè non hanno più l'importanza di prima, tu le valuti in un altro verso, arrivi anche, lui diceva mi aiuta a fare tutto bene, sì, a fare tutto bene, ma nel senso di bene che intende lui. Perché può anche capitare una volta che ti fa andare qualcosa per attraverso e tu però se ti metti, se rimani nel suo pensiero come lui chiede e il suo pensiero arriva a te, arriva a dirti che anche quella cosa lì che magari ti può sembrare contraria è stata per il tuo bene spirituale.
Sì.
Perché qui poi viene da chiedersi un po', perché lui dice rimanete in me, come se dipendesse tutto da noi, e Dio in voi. Noi cosa possiamo fare? Noi possiamo desiderare, possiamo pregare che succeda questo. E poi capiamo che dobbiamo rimanere nel suo pensiero sempre, accogliere tutto da Lui, ricevere tutto quello che ci arriva nel pensiero di Lui, e vedere anche di capirlo. Quel Dio in voi è la sua parola, si dice, si racconta, guarda che quel cavallo che ti ha buttato giù dalla sella ero io e volevo dirti qualcosa.
Sì, ma a me non mi frega niente se non mi fa.
No,
fare. Io penso che
voglio dire perché è vero, i primi tempi.
Migliore, probabilmente. Io non ne so più niente adesso di quello che voglio. Ovviamente ha ragione lui su un certo aspetto che forse pensandoci un po' di più te ne fischi
qualche cosa comincia a cambiare.
Sì, qualche cosa, quelle cose che. Beh, prima tutto doveva dare un fine, adesso se non ci va bene, fa lo stesso.
Comincia a prendere qualcosa sotto
la sì, sì, comincia a accorgere che c'è un altro che lavora con te, che non sei solo, insomma, tu non vedi quello.
Tutto un rapporto proprio personale che va cambiando. Prima cominciamo proprio a dire: ma io devo essere così, devo fare cos'ha, eccetera, eccetera. E a un certo punto, invece, piano piano si entra nella dimensione proprio il colloquio con una persona. Con una persona che tu capisci che è quella che inizia, è quella che fa tutto, è quella che ti sta dietro da sempre. Allora interviene anche proprio un rapporto di amore, insomma, a un certo punto dici, ma lui che mi ha dimostrato che pensa a me in tanti modi, eccetera, e come faccio io a comportarmi in un modo completamente diverso da quello che lui mantiene nei miei confronti? Capisci, non potrò mai essere come lui con me, insomma, arriva il tentativo di sforzarsi.
Diventa veramente un'amicizia.
Certo, c'è un'amicizia. Un colloquio,
cioè, vabbè. Perché diciamo che il rapporto noi lo vediamo molto, cioè, è con il Signore, ma quando più ti avvicini e quanto più vedi proprio un rapporto molto semplice.
Così,
non so, oppure ti accorgi che nei confronti di molte persone tu stai cambiando, cioè tu. Però io mi dico, come è possibile che... C'è una persona che di fronte ti fa capire che tu stai cambiando nei suoi confronti, certo. Cioè, come fai a fare? Io dico, Signore, ma come l'hai possibile? Un mese fa ero così e tu mi hai cambiato così tanto. M'hai cambiato. E certo. Vai a dire io sono cambiato.
Non siamo noi,
tu mi hai cambiato. Si però ti accorgi nel confronto della persona e l'altra di nuovo. Come non si discute per... Cioè, ti accorgi tu stesso che muovi su delle cose che prima ti attaccavi, insomma, nel campo del lavoro c'è una zona... Oh, quella è mia, quella... Prenditi la zona, fai quella... Ma come... Tutte cose, ma non sono io.
Non ti conosco più.
Tu, Signore, mi stai cambiando, me sì. Non frega più niente, ma perché tu mi cambi. Se certo. Io rimango solo nel mio pensiero, io quella zona la prendo, la voglio.
Certo.
La
faccio la guerra, insomma. Faccio la guerra.
Quando ci fermiamo noi, combattiamo, ci attacchiamo tutti. Quando riportiamo lui, però non ce ne fa più niente di me. Sì, è così, infatti, lo sperimenti tutti i giorni.
Certo. Secondo che sperimentando quello uno trova maggior libertà, è lì
sì,
la meraviglia.
Ecco lì che cominci ad abbandonare.
Cominci a respirare. Cominci a respirare.
Cose che prima potevi cominciare a dire, no, nulla, non respirare, non mi interessa più quello. È sempre più libero, sempre più. Certo, è un cammino.
Dio diventa liberatore.
Poi a volte si va indietro, magari stai quella giornata che appunto il pensiero non lo riporti molto, allora cominci, ti accorgi che la sera se hai uno stato di ansia, allora dici. La seconda è importantissimo subito di nuovo
fare il bagno
di nuovo ecco
capesentare allora, la vasca
sì
certo Cina
mi viene che ti devo stare per quello mio
certo
stare unita questa è la condizione per non morire per vita
certo che lui è la vita noi da soli non stiamo mica su noi da soli non stiamo su. Però per restare unito devo fare capisci, è il pensiero, è attento, perché noi ci uniamo col pensiero, non basta che lo diciamo con le parole, né? Noi però possiamo dire da mattina a sera, Signore, ti amo, eccetera, e poi, capito, quello diventa il tradimento, sì, perché parole e il cuore verrà altrove.
Bisogna mangiare il suo cuore per rimanere.
Certo.
Cioè il trancio non porta frutto da sé, cioè chiaramente non da possiamo solo, illuderci di fare qualcosa, facciamo niente
da soli. Non possiamo portare, anzi da soli non facciamo altro che distruggerci con le nostre stesse mani, noi senza rendersi conto, però ci distruggiamo con le nostre stesse mani. Tutto quello che noi facciamo teatro non è che distruzione, da soli, capisci? Perché il trancio per portare frutti, per crescere eccetera, è logico, deve stare unito alla vita, perché c'è tutta la vita ha radici, c'è foglie, tutto quanto. E quindi ha la capacità di assimilazione nella misura in cui resta unito. Ecco l'importanza. Bisogna stabilire questa essenzialità qui, ecco, averla molto chiara. L'essenzialità sta in questa unione qui. Ecco, non sta, dico, adesso io mi procuro il sole, mi procuro la terra, mi procuro l'acqua, eccetera, quanto. No. Ecco, perché quello può anche essere motivo di distruzione. Ecco, guarda che l'essenzialità è rimanere unito alla vita. Vedrai che tutto il resto, anche... senza che tu ti affanni, ti preoccupi, tutto il resto però ti aiuterà a svilupparti in vita, tutto. Ma l'importante è che tu, ecco, abbia il tuo pensiero con lui.
Cioè, quindi la vera vita è nella preghiera perpetua.
Sì, ma anche lì preghiera, dobbiamo anche capire cosa vuol dire questa preghiera. Per me lui ti dice, stai bene come in Mercedes, eccetera, e preghiera, mi spiego, perché è questo legame di pensiero, questo dialogo di pensiero, più che magari dire a parole, perché noi possiamo dire a parole, e poi invece io penso di, capisci?
Cioè, io intendo preghiera, unione di pensiero.
Unione di pensiero,
quindi la vera vita è tendere a questo.
Ah, si capisce. E cercare di alimentare il più che sia possibile. Ora, si alimenta in quanto uno si convince sempre di più dell'importanza, della validità, perché però, tutte le facoltà in noi funzionano in base a quello che siamo convinti che è valido, che vale, capito? Quindi con consapevolezza dei valori, capito? Allora, abbiamo bisogno di alimentare questa consapevolezza, convince sempre di più che quello che veramente vale per me, per la mia vita durata, è questo.
Chiaro? Lui ci assicura che se noi rimaniamo in lui, lui dice io rimango in voi.
Certo.
Perché,
dice,
cioè, esortativo è rimanete, ma non mica e io in voi come conseguenza.
Quell'io in voi, capisci, è scontato perché lui è sempre con noi. Lui è sempre con noi. Il difetto è soltanto nostro.
Non può voler dire che se voi rimanete con me insieme a me, io in voi parlo e vi faccio.
Lui è sempre in noi, siamo
recettivi
a questa parola. Certo.
Se noi rimaniamo col pensiero in lui, lui non solo ci parla, ma si fa capire.
Certo.
Certo che il suo desiderio è proprio che portiamo frutto, no? Perché dopo averci invitato a rimanere in lui, ci dice, perché come il trancio, se non rimane unita la vita non porta frutto, così nemmeno voi se non rimanete in me. C'è lo scopo, cioè si vede l'amore disinteressato su,
lui lo fa per la nostra vita,
ecco,
perché non abbiamo a fallire, noi possiamo fallire, capisci? Ma è l'essere che a un certo momento si chiude in una cappa di piombo, si chiude in una tomba, guardi le nevrosi che continuamente osserviamo attorno a noi, creature che non riescono più ad uscire dal pensiero del loro io, ma io, eccetera, e vedo soltanto sotto questa angolatura lì, capisci? E quello è un amore, capisci? Mentre invece con Dio c'è una liberazione d'amore all'infinito, un'apertura all'infinito, capisci? È intelligenza, è amore, è libertà, è pace, capisci? Ecco. Ora, Dio opera per portarci lì, non per portarci a morire. Ma dicevo prima che noi ci distruggiamo con le nostre stesse mani, capisci, pensando a noi stessi. Pensando a Dio, invece, Lui ci costruisce, Lui ci libera, appunto, Lui fa maturare, capisci? E ci
poi,
cambia, ci trasforma, ma è Lui.
Parlando,
è un guadagno,
è proprio come stato d'animo.
Ma certo.
Cioè, mi accorgo che forse è una cosa.
Ma è una conseguenza.
Però veramente si sta meglio.
Ma si capisce, ma mica lui.
Ma ieri vivevi così, corri di qua, fai di là, compra questo, compra quello, faccio. E devi carico di pensiero che devi già pensare al mondo. Cioè, in effetti si sta meglio proprio, anche a livello di, non so,
psichico.
Cosa
sia fisico. Sì, capito. No, con lui c'è pienezza di vita, c'è pace, c'è gioia, appunto non è vero, mi spiego, mi affanno, no, con lui c'è pienezza di vita, lui parla di gioia, si capisce, per arrivare lì c'è da tribolare perché noi siamo immersi in un mondo che esalta tutti gli altri valori, quindi naturalmente prima di distaccarci c'è tutta una crisi, ma a un certo momento si approda, capisce, ad un pascolo di vita vera, di vera liberazione. Andiamo al versetto 5.
Sabato 5 dicembre 1987, presso casa di preghiera.
Allora, versetto 4. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi se non rimanete in me.
Rimanete in me e io in voi. In altri posti dice rimanete nelle mie parole. Rimanere in lui vuol dire rimanere nel pensiero di Dio. Rimanere in lui vuol dire rimanere nel pensiero di Dio e nel pensiero di Dio che è in noi.
ecco perché dice è ira in noi. Come il traccio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così voi non potete fare frutto se non rimanete in me pensiero.
Il versetto prima ha detto che noi siamo puri, cioè voi, comunque la sua parola che rende puri perché dà importanza alla fine, è quello che purifica l'intenzione.
Comunque lui parlando dà noi la possibilità di restare unito a lui, cioè lui, l'iniziativa parte da lui. Parlando danno la possibilità di superare questa nostra via e quindi di restare unito a lui, perché dopo tu sei rimanente, no?
Sì, cioè dipende da, cioè questo dipende che lui, cioè restare col pensiero in quello che il Padre vuole da noi, che il Padre vuole che noi arriviamo alla conoscenza, la vita eterna e conosce, quindi restare in Cristo col pensiero e restare in questo interesse.
Sì, noi restiamo in lui in quanto ci preoccupiamo di capire le sue parole. Dico, le sue parole sono tra di noi, lui parlando con noi dà a noi la possibilità di guardare lui, no? E restiamo nelle sue parole nella misura in cui cerchiamo di capire, se noi cerchiamo di capire, se non applichiamo la mente nelle sue parole, noi perdiamo le sue parole e quindi perdiamo l'unione. D'accordo? Guido?
Da sé il calcio è evidente che non ha vita, no?
Così riceve la vita, sì, anche noi
la riceviamo da Gesù,
noi riceviamo da Dio, sì, restiamo con lui. Caso diverso, noi da soli siamo stati una capacità di dispersione, di confusione, di morte, quindi perdiamo, e non solo, ma tutto ciò che Dio manda a noi, opera per noi, se noi siamo nel nostro io, però diventa negativo, si distrugge. Come il traccio, se è separato dalla vite, viene distrutto dall'acqua, dal sole, dal terreno, dal fango, tutto contribuisce a distruggerlo.
Tutto prima dava la vita.
Ecco. Quindi se il traccio è unito alla vite, tutto, sole, acqua, terra, tutto contribuisce a farlo vivere, a partecipare alla vita. Se il traccio è staccato dalla vite, tutto contribuisce a distruggerlo. Quello è il segno per noi. Se noi siamo con Dio, tutte le opere di Dio, anche le cose che apparentemente sono negative, tutto serve a mantenersi in vita, anzi a rendere più feconda la nostra vita. Se noi siamo separati da Dio, quindi il punto centrale è questo rapporto, questo restare uniti, se siamo separati da Dio, tutto quello che Dio fa ci distrugge.
E restare uniti cercando di capire,
certo,
cioè,
quello che
si
capisce, fuori mente, attraverso la mente, attraverso il pensiero, attraverso il pensiero, noi ci trasferiamo dal luogo in cui ci troviamo al luogo di cui ci parli. Delfine?
Rimanere nel Signore significa trovare la risposta a tutto,
in lui c'è la luce, in lui c'è la luce, si capisce, perché siccome lui è il creatore, quindi è colui che ha in sé la ragione di tutte le cose, soltanto se noi guardiamo le cose dal suo punto di vista, cioè dalla sua intenzione, noi abbiamo la possibilità di capire il significato, perché diverso, noi brancoliamo nelle tenebre, nel mistero.
Il Signore, parlando a noi, suscita in noi interesse per Lui, e chiede a noi di coltivare questo interesse, perché se lo trascuriamo, vediamo che sia.
La nostra morte è una dispersione, non è nulla meno.
È un dono suo, questo che ci ha dato la possibilità di poter pensare a lui.
Sì, la nostra capacità di pensare non viene da noi, viene da Dio, noi non siamo capaci di pensare. La nostra capacità di pensare viene da Dio.
Attraverso la sua parola ha suscitato in noi questo interesse.
Capisci.
E lo richiede che continuiamo questo interesse.
Sì. Va.
Che ci può essere l'illusione, non di essere anche perché la vita,
certo, possiamo
sempre
rimanere, l'illusione c'è sempre, quindi c'è sempre quel rischio dell'illusione. Noi possiamo tenerci giusti, possiamo tenerci a posto, possiamo tenerci di camminare nella luce e possiamo essere illusi,
per questo che dobbiamo sempre confrontarci con la parola di Dio e mai ritengo, basarci su quello che riteniamo noi, ma sempre confrontarci con la parola di Dio. La parola di Dio che ci libera da ogni illusione e ci condiziona la verità, dalla sua parola.
Per rimanere in lui dobbiamo avere la sua presenza, cioè
certo.
Abbiamo, noi abbiamo presente tutte le creature di Dio, però Dio è presente.
Dio è presente perché se non fosse presente noi non scopriremmo le tenebre, il mistero, noi non capiremmo di non capire. Se noi capiamo di non capire è già perché la luce è con noi. Altrimenti per noi la realtà sarebbe quella che vediamo con gli occhi, tocchiamo con i sensi. Se invece guardando il mondo, guardando le creature, noi ci accorgiamo che c'è il mistero, che non capiamo, è segno che la luce è con noi. Per cui la presenza di Dio in noi forma le tenebre e forma la luce. Capito? Ma le tenebre sono formate dalla presenza di Dio. Capito? Quando noi non vediamo le cose, però è la sua presenza che ci fa capire che non capiamo. Sapendo che tutto è del creatore, noi non capiamo perché, quale sia il significato di tutto questo, cioè del nostro vivere, del nostro morire, non capiamo questo significato, perché? Appunto perché lo riferiamo al Dio creatore. Invece guardando le cose, dico, partecipando personalmente da Dio, guardando le cose da Dio, partecipando personalmente, quindi superando il nostro io, noi cominciamo a vedere la luce. Perché dico Dio è il principio della notte, Dio è il principio del giorno. Dio è la notte, Dio è il giorno.
Questo capitolo insiste sul frutto che dobbiamo portare.
Frutto della conoscenza di Dio, la vita eterna, sforzatevi di entrare nella vita eterna, portare il frutto, c'è una parabola del seminatore, si parla del frutto, il seme arriva a noi, però questo seme può andare perduto, perché può cadere su una strada, può cadere tra i sassi, può cadere tra le spine, può cadere nel terreno buono, profondo. Terreno profondo è il terreno che ama la profondità, cioè l'anima che ama andare a fondo. In superficialità, però, non si vede la verità. La verità si annuncia anche tra le cose superficiali, però non si fa conoscere. La verità abita in profondità. Quindi richiede da parte nostra questa dedizione alla profondità. Ora, il frutto sta in quella profondità, capito? Nel voler capire le cose nel pensiero di Dio, nello spirito di Dio, non contentarsi, ad esempio, del sentito dire. Chi vive di sentito dire certamente non è un terreno profondo. Allora lì le parole di Dio vanno e vengono e non portano frutto.
Il frutto in sé anche il seme.
Come?
Il frutto in sé anche il seme.
E il frutto in sé a sua volta reca seme.
Questo quindi rimanete in me e io in voi. Quindi rimanete nelle parole che si accolgono con le parole di Dio, ma posso rimanere nelle parole certo. Che abbiamo.
Dico però si rimane in quanto si cerca di capire. Sì, sarete veri i miei discepoli se resterete nelle mie parole. Sarete veri i miei discepoli se resterete. Questo restare in parole. Ora, quando è che uno resta in una parola? Quando ha interesse per capirla. Quindi l'interesse per capire che si fa restare.
Ed è questo cercare presso Dio il significato delle parole che ci arriva, certo. Che ci fa anche sperimentare la sua, in qualche modo la sua presenza.
Certo, capito. Sì. Capito. Marco.
In maniera in lui dipende dalla nostra possibilità di approfondire.
Intanto dipende da lui che dice. Dipende da lui che dice a me resta con me. Che se lui non dicesse resta con me, io non potrei restare. È lui che dicendo a me resta con me, dammi la possibilità, perché tutto viene da Dio. Se lui non parla, noi ci disperdiamo. È la sua parola che ci raccoglie. Ma lui deve parlare.
La possibilità di disperderci dipende
da noi. Sodano.
La sua presenza invece
ci raccoglie.
Ci è data.
La sua presenza ci è data.
Cosa è che noi possiamo non essere.
Però lui è presente e forma la notte. Allora abbiamo bisogno delle sue parole che ti raccolgono nella sua presenza, bisogna che lui parli, perché se lui non parla noi ci spegniamo, noi siamo incapaci di parlare. Allora lui parlando offre a noi diciamo, la materia su cui applicare la mente, e applicando la mente resto. ma abbiamo bisogno della parola, d'accordo?
Io non ho capito una cosa, cioè beh, tra le altre comunque proprio parto da zero, cioè finché non riconosciamo, no, l'iniziativa di Dio anche per dire nel leggere il Vangelo, nel leggere la parola, noi leggiamo la parola, cioè nel pensiero del nostro
certo,
io
certo, perché già la creazione è tutta iniziativa di Dio, non è iniziativa nostra. E tutti i giorni noi siamo sorpresi dalle iniziative di Dio. E dal mattino quando apriamo gli occhi noi siamo bombardati da cose che arrivano a noi senza di noi. E tutto questo è iniziativa del Creatore. Capito? Allora, dobbiamo restare in questa iniziativa. Se devo restare in iniziativa di Dio, perché non sono io che faccio il mondo esterno, anche devo stare in iniziativa di Dio a prendere il Vangelo. Anche in iniziativa di Dio, mi spiego, quando mi interiorizzo e medito. Ma devo sempre restare nell'iniziativa di Dio, non partire dall'iniziativa mia. Capito? Perché altrimenti se partiamo dall'iniziativa nostra e il pensiero nostro io, questo ci porta lontano. Non si entra nel regno di Dio, però con uno sforzo nostro, si entra nel regno di Dio ascoltando Dio. E nell'ascolto è Lui che guida. Se Lui parla, la sua parola diventa un sentiero per noi che ci introduce nel regno della verità, nel regno della luce. Nessuno può salire in alto se non colui che discende dall'alto. Quindi lui, venendo dall'alto, dà noi la possibilità di salire in alto, ma è grazie a sua, per cui noi entriamo nel regno della verità, dicendo e confessando, Signore, è stato tutto grazie a tua, tutto nel tuo. Nessuno di noi si può vantare se è stato merito mio. È stato tutto dono di Dio. Quindi come uno che si è invitato a nozze, vero? Si è invitato e se va, dice, ti ringrazio che mi hai invitato. Se non va, la colpa è sua. Ma se va, il merito non è suo, il merito è quello che ha invitato, no? D'accordo?
Però prima di riconoscere così l'iniziativa di Dio c'è tutto un periodo, diciamo, di, anche in cui uno può leggere la parola, sì, no, di Dio. Però è ancora informazione, nel senso che. Cioè non
sì,
è
ma a un certo punto bisogna arrivare a quel passaggio, a quel passaggio, perché dico, non è che ci sia tanto spazio, perché già, come dico, già da quando nasciamo noi siamo circondati da cose che partono da Dio, su iniziativa di Dio, il creatore è un altro, capito? Quindi non c'è niente che è fondato sull'iniziativa nostra. Noi abbiamo il compito soltanto di spettatori, di guardare e di cercare di capire che cosa è Dio. Me lo ci vuole comunicare attraverso le sue opere, ma l'opera è sua. Quindi bisogna imparare a restare in questo, capito? Non partendo dall'uomo, ma partendo da Dio. Infatti Dio dice io sono principio. Perché dice io sono principio? Mettimi come principio. Cosa dice principio? Colui dal quale viene ogni iniziativa. Quindi abbiamo come principio, io sono il fine, mettimi come fine. Allora parti da Dio per arrivare a Dio, ma devi partire da Dio, non partire dall'uomo. Dire, prima penso all'uomo, poi sull'uomo mi spiego, costruisco Dio. Allora sei tu che operi. Sono io che sono, mi spiego, intelligente, in gamba, sono io che trovo. No, non sei tu che trovi. È Dio che si rivela se tu lo ascolti. Ma è Lui che si rivela. Quindi è un dono gratuito d'amore da parte di Dio, quello di farsi conoscere. D'accordo?
Dio ci fa la grazia di essere tralci della sua vita. La condizione perché noi continuiamo a ricevere la vita da questa vite e che siamo attenti alla sua parola.
Certo.
Però il fatto di rimanere uniti alla vita è ancora sempre grazie di Dio.
Certo.
Ancora sempre a Lui che ci tiene.
Certamente. Noi possiamo soltanto separarci dalla vite. Se noi restiamo uniti alla vite, la grazia è di Dio. Se ci separiamo, la colpa è nostra.
Sì, la condizione per restare uniti è quella di cercare di capire, di conoscere.
Oramente quello che vi dice. Attraverso la mente, perché questo è giusto, è quello che dice, chi non pone mente perde la parola, perde il seme, chi pone mente invece giunge con pazienza al frutto. Quindi qui abbiamo un'interpretazione e Gesù stesso dice che questa è la parabola fondamentale, quella che deve essere messa a fondamento di ogni altra parabola, per cui le altre sono la conseguenza di questo, ma questo è il fondamento. Dio parla con te, parlando con te, ti spiego, semina, poni il seme nella tua terra, stai attento a non perdere questo seme. Ecco Maria Pia. Stringiti.
Ciao.
Prego, siamo anche sicuri.
Sì,
sì.
Sì,
Dal versetto 4 all'ultimo del versetto 8 questa parola, questo verbo rimanere è ripetuto 7 volte,
certo.
Perciò vorrei dire quanto Dio conosce la sua opera, che sarebbe l'uomo, e quanto sa che noi siamo labili, superficiali, ci disperdiamo molto facilmente, per cui lo ripete a iosa, diciamo, proprio perché rimaniamo, perché riusciamo a rimanere. D'altra parte, se non rimaniamo facciamo la divisione. Quindi o cerchiamo la vita e la vita e stiamo nella parola, oppure noi da soli facciamo divisione, quindi molteplicità, quindi niente, nulla.
Il nostro io è un principio di moltiplicazione di interessi, di amori. Scusate che moltiplicando gli interessi e gli amori e c'è la dispersione, quindi si perde l'interesse e si perde l'amore. Per cui uno neanche, non sente più attrazione per Dio. Perché come si perde? Si perde perché moltiplichi.
Certo. E allora lui, siccome ci conosce molto bene, sa di che pasta siamo fatti, se lo ripete proprio in poche righe, all'infinito, 7 volte.
Sì. Io sono la vita e voi i calci. Il calcio riceve la vita, la vita dalla vita. La vita è come noi. Soltanto se stiamo uniti a Cristo, che è la parola, che è la vita, e noi siamo in comunione con lui e riceviamo vita. Questo, voi siete la vita, la calcio, io la vita e voi i calci. A pensare molto con l'altra parola di Gesù che dice sarete veramente miei discepoli, cioè sarete veramente uniti a me se ascoltate le mie parole.
Restare
proprio questa parola.
Che Dio forma a noi l'orecchio senza di noi, poi parla a questo orecchio, noi siamo essenzialmente orecchio, quindi il trance è formato dall'orecchio, credo. Parla questo orecchio, adesso bisogna applicare la mente a quello che arriva a noi attraverso l'orecchio, che Dio fa arrivare a noi attraverso l'orecchio. Se noi poniamo mente, allora arriviamo poi alla conoscenza, la conoscenza che diventa il frutto.
Restare è già prima della conoscenza, perché...
Se non resto non posso arrivare alla conoscenza. Se io salto da un sentiero all'altro non arrivo da nessuna parte. L'importante è restare fermi o camminare sul sentiero, perché io ci voglio arrivare da qualche parte. Ma se io sono volubile e salto da uno all'altro, non arrivo da nessuna parte. Allora l'errore grosso nostro è questo, la volubilità, l'incostanza, la moltiplicazione, così.
Senza di me non potete far niente, o proprio senza la mia parola. Senza di me, senza
di lui, se lui non parla, lui è persona. Senza di lui noi facciamo, bisognerebbe correggere quel non potete fare niente, direi senza di me fate niente. Cioè noi riduciamo a niente tutto quello che abbiamo e tutto quello che Dio ci ha dato, lo riduciamo a niente perché perdiamo tutto. E soltanto che facendo niente a nostra volta noi diventiamo niente, ecco per cui abbiamo l'esperienza del niente. Il niente è un'esperienza che tutti gli uomini fanno, come fanno l'esperienza del vuoto. Fanno esperienza del non significato, delle cose, del non significato della vita. Capito? È l'esperienza dell'uomo che fa in quanto vive nel pensiero del suo io. Per cui ogni uomo si accorge che pensando a sé a un certo momento deve riconoscere che la sua vita serve a niente, che tutte le cose non hanno significato, è l'esperienza del vuoto.
Ma questa esperienza che si fa nel pensiero del nostro io e del vuoto, questo è
il fare niente.
Cioè, Dio ci porta anche a fare quell'esperienza del vuoto anche non nel pensiero del nostro io, cioè lui per farci sperimentare che noi siamo nulla senza di lui.
No, c'è soltanto l'esperienza del nostro io. Con lui noi sperimentiamo il tutto.
Quello che avevamo visto l'altra volta del trionfo delle tenebre.
Il trionfo delle tenebre appunto è il trionfo del Dio. Non è il tempo di Dio, Pinocchio.
Questo invito a rimanere in Giulia è una rivelazione del suo amore, no? Perché lui non ha bisogno di noi. E l'emosina proprio è che questo è il nostro amore. E questo mistero che rimanete in me e io in voi, questa reciprocità.
Cioè lui rimane in noi se noi rimaniamo in lui. Non è che lui si sposti, lui rimane, cioè noi facciamo l'esperienza di lui che rimane in noi. Capito?
se abbiamo
se invece noi, se noi, sì, se noi non ci dedichiamo a lui, noi invece facciamo l'esperienza dell'assenza di lui, non della sua presenza. Maria Pia, siamo al versetto 4.
Dato il rapporto che c'è tra il primo versetto, c'è il rapporto tra padre e figlio, e quindi che il padre è la vera vita e il figlio è la vera vita, il padre di noi. Invece il 4 è il rapporto tra noi e il figlio, e noi siamo dei tralci e il figlio è la vita, c'è questo rapporto che solamente nella comunione c'è questa vita, quindi questo rapporto che solo se noi ci sottomettiamo al figlio riusciamo a vivere, quindi
ce la accogliamo tutto nel pensiero di Dio, no? D'accordo?
Sì.
Sabato 28 marzo 1992, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 4, presso casa di preghiera, ciclo C.
Versetto 4. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi se non rimanete in me. Pensate, un uomo che dice queste parole, hai capito? Ci vuole un bel coraggio, hai capito?
Rimanete in me.
È un uomo, un uomo che sta dicendo...
Gli avranno detto, sei questo qua,
Hai capito?
Certo che però non era semplice da capire. Comunque,
sarebbe da dire, ma come faccio a stare in te? No? È un uomo.
Perché è l'uomo che sta parlando con te.
Si rimane in lui rimanendo nella sua parola. Lui rimane in noi facendoci scoprire il pensiero di Dio. Ecco la reciprocità della presenza. Noi presenti a lui, lui presente a noi.
Certo.
Che ci vuole portare a essere una cosa sola, come lui è una cosa sola con noi.
Maria? Repina?
Traccio da solo non ha la vita in quanto la riceve dalla vite, però anche la vite necessita di espandersi nel traccio, perché da solo non potrebbe, no?
Ma la vite stessa produce i tracci. No, è la vite che produce, i tracci sono prodotti, però il traccio forse va, però no, è la vite che produce, cioè Dio crea le creature, Dio crea, le creature si possono staccare da lui, si possono avere altri interessi. Non è che se io non mi interesso di Dio scompare, e Dio esiste indipendentemente da me, che io lo conosca o non lo conosca, che io lo ami o non lo ami, che lo creda o non lo creda, lui c'è.
La vita, quella che vediamo noi così, non può.
Ma la vita è una parabola, qui sta parlando di parabole, Dio non è mica la vita.
Lo so, ma dico.
La vita è una parabola di Dio, sta utilizzando un segno, perché tutti i segni Dio significa se stesso. Però i segni di Dio non sono mica Dio, è logico. No? Quindi se non sono Dio vuol dire che i segni di Dio in un certo momento ti rivelano che non sono Dio, cioè mutano, diventano diversi. Tendi tu a stabilirsi la vita per Dio, la vita non è Dio, logico, è una parabola di Dio, un segno di Dio.
E rimanere in Dio sarebbe entrare nella sua conoscenza, no?
Nella misura in cui tu conosci, tu rimani.
È Dio che resta in noi, in quanto attraverso questa conoscenza avviene una comunicazione.
La comunicazione dell'essere.
Ecco,
la comunicazione dell'essere, cioè l'essere si comunica attraverso la conoscenza. L'essere si dona attraverso la conoscenza. Tu conosci una cosa, ti accorgi che non puoi più dire che non la conosci, allora vuol dire che in te è entrato qualcosa di nuovo, qualche cosa, hai capito questo? Però tu esci fuori un momento, vedi un cane che passa, eccetera, hai visto una cosa, hai capito, che ha modificato qualcosa in te, tu non puoi più dire, da quel punto lì, tu non puoi dire non ho visto il cane, vuol dire che tu sei stato modificato da quello che hai conosciuto, hai capito? Tanto è vero che prima tu puoi dire io non ho visto il cane, non l'ho visto, e vabbè non l'hai visto, hai capito? Ma se dopo averlo visto tu dici io non ho visto, tu ti senti rimordere, vuol dire che in te c'è qualcosa che è cambiato, tu non puoi più dire come prima io non l'ho visto, quindi vuol dire che tu stessa sei cambiata, è entrato in te, vedi che è entrato in te qualcosa, quindi chi conosce riceve qualche cosa e quel qualche cosa lo cambia, hai capito? Per cui non può dire, infatti Gesù dice ma se io dicessi non conosce il Padre, io sarei menzognero, vedi? Perché ecco, è la conoscenza che ti fa essere. È la conoscenza. Noi purtroppo abbiamo disprezzato la conoscenza. Hai capito? Disprezzando la conoscenza, noi abbiamo disprezzato la cosa principale, che è la conoscenza che ci fa essere. Noi siamo nella misura in cui conosciamo. Perché partecipa, la conoscenza che mi fa partecipe. Allora il Signore che dice, è vero, cercate di conoscermi, perché state cercando di conoscermi, voi partecipate di me. Ecco, e c'è la comunione. Infatti la comunione è lì, capisci? Giovanna.
Rimanere in me e io in voi. Rimanere in lui e rimanere nelle sue parole.
Tu rimani in quanto cerchi di capire.
Aderisco,
perché non, tu non rimani nelle sue parole in quanto le registri. Tu registri, non rimani nelle sue parole. Tu non rimani nelle sue parole in quanto canti le sue parole, in quanto ricordi le sue parole. No, tu rimani nelle sue parole in quanto cerchi di capire che cosa ti vuol dire con le sue parole. Lo rimani. Quindi, e vedi, in quanto applichi la mente. Quindi, se la parola ti arriva e tu applichi la mente, allora tu rimani nella parola. Se non applichi la mente, la parola ti viene portata via, dice Gesù, dal demonio, se non applichi la mente. Quindi, il problema tutto sta centrale sta lì, nell'applicare la mente alla parola. Perché tu applichi la mente quando cerchi di capire.
Sì. E io in voi.
E già. E quindi se tu applichi la mente, e l'ho detto prima, che la ricompensa di Dio è l'attrazione, tu le si attratti. Quell'attrazione è Dio stesso. L'attrazione per Dio, per vedere le cose da Dio, è Dio stesso in te. Mi capisci?
Sì, è ancora questo, perché come il traccio non può portare frutto da se stesso. Ma il traccio non esiste neanche da se stesso. Esiste.
No, il traccio esiste. C'è la vita e c'è il traccio. Eh sì, c'è la vita e c'è il traccio, no? E il traccio può essere staccato, la vita continua ad essere. Tu poti e tagli i rami cadono, capisci? E l'albero rimane e produce poi altri rami, altri frutti, eccetera. Qui allora certamente c'è la possibilità, c'è questa distinzione tra, capito? E così altrettanto lui paragona noi a dei tralci di, se siete tralci di, portate frutto in quanto siete uniti a, staccati e non portate più frutto.
Ecco, siamo tralci in quanto lui ci dà questa vita, perché il traccio.
Tu sei traccio, tu sei traccio, dice, sei traccio in quanto partecipi di. Dunque, la vite, Dio, però opera, fa ogni cosa per comunicare se stesso, quindi per farsi conoscere. Tu sei unito in quanto cerchi di conoscere, ho detto tu resti nella verità, cioè resti con Dio in quanto la tua intenzione coincide con l'intenzione di Dio. Quindi Dio intenzione, qual è l'intenzione di Dio? L'intenzione di Dio è una sola, perché lui solo è, quindi comunicare se stesso, non può comunicare altro. Lui è colui che è, quindi lui comunica se stesso. Tu sei unito in quanto hai la stessa intenzione. La stessa intenzione qual è? Devi desiderare di conoscere lui. Quindi se tu desideri di conoscere Dio, Dio desidera, ha intenzione di farsi conoscere, le due intenzioni coincidono, tu sei nella verità, sei unita. Dio desidera farsi conoscere, vuole farsi, opera per farsi conoscere, vite, comunica la vita, farsi conoscere. Tu hai altri desideri, ti separi. D'accordo? Dov'è? D'accordo?
Rimanete in me e in voi, come il traccio non può portare frutto da se stesso se non rimane in quella vita, così nemmeno voi se non rimanete in me. Prima, nel primo versetto si era detto che la vite è opera di Meliolo, no? Del padre, lui è opera del padre, quindi
lui dice io sono lui.
Io, se noi rimaniamo in lui, perché poi lui dice nessuno, solo il figlio conosce il padre, e quindi questo passaggio obbligato per conoscere il padre, di
conoscere,
di passare
con nessuno, il padre,
di questa unione con la vita,
sì. Cioè avere questo stesso, tu sei con una persona in quanto condividi lo stesso pensiero, è lo stesso fine, la stessa intenzione, lo stesso pensiero dell'altro, capisci? Ora, il pensiero del figlio è il padre, lui guarda tutte le cose dal punto di vista del padre, tu sei con il figlio in quanto guardi le cose dal punto di vista di Dio creatore, del padre, mi capisci? Allora sei col figlio. Tu non sei col figlio in quanto dici Gesù, Gesù, da mattina a sera, non sei mica col figlio, mi capisci? Tu non sei col figlio in quanto resti in chiesa, fisicamente, eccetera, non sei col figlio, sei col figlio se tu hai lo stesso pensiero del figlio, mi capito?
sì. Sì, quello dell'argomento della vita scorsa e di Andrea, anche altre volte ti si è detto che perché si stabilisca quest'unione devono le due intenzioni coincidere,
certo.
Quella di Dio e da
sì, sì,
quindi questo per rimanere.
Perché noi possiamo avere intenzioni diverse, capisci?
Dicevo
prima che tutto, se tu non sei attratto a qualcosa principale, tutto quel che si presenta ai tuoi occhi ti attrae e tu non puoi sottrarti perché sei schiava. E allora quella, cosa vuol dire che ti attrae? Diventa la tua intenzione, diventa il tuo pensiero, diventa il tuo pensiero.
Sì, stupisce come Gesù proprio sente a livello in cui noi ci troviamo, porta il...
Ma scusa, è lui che si è creato, quindi lui ci, lui ci conosce, è tranquillo, lui ci conosce. E proprio quando ti conosca ti può aiutare, uno che non ti conosca non ti può aiutare. Lui che conosce veramente le sue creature, lui che l'ha fatte, lui ci può dare il vero aiuto, gli altri no, gli altri pasticciano. Tutti danno mille consigli, mi capisci? Ma sono tutti pasticci. Perché? Perché non conoscono. E sono colui che ti conosce che ti può aiutare. Come se tu conosci veramente un motore, puoi aggiustare il motore, hai visto per l'armonio. Tanto quando hai trovato uno che conosce l'armonio, può aggiustarlo, altrimenti l'armonio sta lì, rotto.
E
non metti le mani perché lo costa di più.
Quello che con Franco, Franco chiedeva la conoscenza, è una conoscenza sempre continua. Ma noi attraverso la conoscenza riceviamo l'essere,
certo.
E qui più conosciamo più riceviamo essere, più riceviamo vita.
Ma si capisce, riceviamo comunione con Dio,
comunione con
ma
Dio.
Si capisce, insomma, la generazione del figlio di Dio è una generazione eterna, ma non è una generazione una tanto, qui in terra tu nasci una tanto, mi capisci, in Dio tu nasci eternamente.
Sì, che
è nascita eterna.
È presente, se in Dio è tutto presente, questa generazione è sempre attuale, no?
È attuale.
Ma c'è questa generazione, non so come dire, la base è che sì, è generata e poi dopo si continua a partecipare.
È una generazione continua. È una generazione continua.
Come quella del figlio e del padre.
Si capisce, si fa una cosa sola. Quella generazione è continua, è eterna.
Sì, non è passato.
Dio non... Tu in continuazione ti dice io ti voglio, io ti genero, io ti penso. E tu ti conosci sempre pensata, conosciuta, capisci, amata, voluta da Dio, capisci? Quindi è una cosa eterna.
Sì, perché Dio
nel tempo invece tu nasci una volta sola, là nasci eternamente. Per cui si confermate in tutto.
Sì, quindi questa crescita della conoscenza che ci monda perché conosciamo di più, che portiamo più frutto, è proprio questa partecipazione all'infinito.
Si capisce, è una partecipazione all'infinito. Con Dio c'è una partecipazione all'infinito. Sì, questo.
È questo, che noi da soli non facciamo niente.
Esatto, noi non facciamo niente.
Ma
facciamo niente. Il fatto è questo, che il niente non esiste. Però tu fai l'esperienza del niente. Il niente non esiste in sé, noi però facciamo l'esperienza del niente, di ciò che non esiste, noi facciamo l'esperienza di ciò che non esiste. Per cui tu arrivi alla fine della vita, la vita senta niente, e constati il niente. Perché? Perché vero vivendo, vero, hai pensato ad altro da Dio, e Dio ti tocca la mano. Perché? Perché vieni dal niente. Vieni dal niente e Dio ti fa toccare con niente. Cioè è solo con Lui. Con Lui, quindi allora questo vuol dire che Lui è tanto potente da trasformare il tuo niente nel suo tutto, ma è Lui. Ma se io mi stacco da Lui, come faccio esperienza, dicevo prima, all'infinito di fare comunione con Dio, io posso correre il rischio di fare esperienza all'infinito di essere niente. Quindi chiuso la esperienza del mio io, fermo la esperienza del mio io faccio esperienza di niente. C'è nel sei, c'è nel ritorni. Ma un'esperienza che diventa, cioè una morte in cui non si finisce mai di morire. Capito?
Sì. Questo rimanete in me, senza di chi non rimane in me, cioè di questo rapporto proprio con la persona,
certo.
Cioè la parola che mi ha detto da una persona, che
certo.
Quindi sta parlando con me.
Sì, capisco. Sì, se l'infinito è assoluto e eterno è una persona, è persona. E ciò che non è infinito, che non è assoluto, che non è eterno, che non è persona. Infatti tu più ti allontani da Dio, più tu trovi le cose, non le persone.
E noi?
Dici? Più ti allontani da Dio, più tu diventi cosa, non persona. Perché la persona è assoluto, eterno, infinito. La persona è persona in quanto può predicare il suo io su tutto, infinito. Capito? Thank you.
dire rimanete in me, ce lo dà come tassativo e quasi che dipende da noi, quindi ce lo dà come atto di giustizia da fare.
Come atto di giustizia? Come atto di giustizia?
Ce lo potete fare,
come atto di giustizia?
Non trovate scusa, come rimanete in me.
Cioè se non rimaniamo in lui, la colpa è nostra, se rimaniamo in lui la grazia è sua. Perché tu non puoi rimanere in lui se lui non ti dice rimani in me. Io non sapevo, no? Poi lui mi ha detto rimani in me, se io rimango in lui.
Sì, lui che mi ha detto.
È lui che mi ha detto, quindi
hai,
la grazia
hai
è sua.
La possibilità.
Ma se non rimango, in quanto lui mi ha detto rimani in me, se io non rimango, la colpa è mia, perché lui mi ha detto rimani. Quindi la colpa è mia, mi capisci?
Sì, rifiuto.
Già. Per cui il nostro parlare, in sintesi, concludendo, è soltanto sì, sì, no, no, tutto lì. Perché tu, lui l'iniziativa è di Dio. Dio ti fa una proposta, tu ti fai una proposta e puoi fare soltanto dire sì o no, chiuso. Tu per l'eterno sei finito. Sei lì.
Sì. In questi due versetti lo ripeto 7-8 volte, rimanete, se io rimango e voi rimanete, eccetera. Cioè, in sostanza, se noi siamo i tranci, è chiaro che se ci stacchiamo è come il trancio che viene reciso.
Certo.
Se rimaniamo uniti riceviamo la linfa dalla vite, certo. E da lui riceviamo l'essenza della vita.
Certo. Gina? Sandra?
Luigi invita a rimanere in lui per portare frutto, no? Perché soltanto uniti al suo pensiero noi possiamo conoscere Dio. E lui dice, rimanete in me e Dio in voi.
Sì.
Padre dice che è una conseguenza di lui che è in noi, se noi rimaniamo in lui.
Sì.
Ecco. Rimanete in me, allora sperimenterete tu che rimani, in voi.
No, se tu rimani, tu conosci.
Conosco che lui
se tu rimani tu conosci, se tu invece non rimani tu non conosci, se tu rimani tu conosci che lui è in te, se tu non rimani tu non conosci che lui è in te.
Quindi rimanete in me e Dio in voi, allora capirete che io sono in voi.
Capisco, perché il capire che lui è in noi deriva dal conoscere lui.
Perché lui già è.
Tu rimani, tu rimani, sì ma tu non lo conosci, quindi tu puoi venire... Tu puoi anche, capisci, in realtà, avere dei miglianti, ma tu non lo sai. Tu vivi da mendicante, tu vivi da mendicante, e vai a chiedere l'elemosina al suo Dio perché io oggi non ho da mangiare. Quindi non è la realtà che ti determina, è la conoscenza che ti determina. Perché tu, come dico, tu puoi avere miliardi ed essere mendicante perché non lo sai. E se non lo sai, tu in realtà tu sei. In realtà tu sei veramente mendicante, mi capisci?
Non posso avere senza sapere.
Poi.
Perché?
Evidentemente perché la conoscenza.
Sconosciuta. Volevo sapere un'altra cosa, hai detto prima che la persona di per sé è assoluta, infinita, eterna, ma questa è la persona divina, perché la persona umana non è né assoluta né eterna perché da quando è nata non morirà più, infinita perché partecipa dell'infinito di Dio, può partecipare, però le persone che sono all'inferno. Cos'è
questo? Sono all'interno proprio per quello.
Perché sono infinito, assoluto, eterno?
Sì.
Ma solo Dio
lo capirà questa notte, va, la seconda.